Buongiorno a tutti, per quanto quest'aula si senta anche senza microfoni, abbiamo i microfoni perché registriamo quello che succede oggi, così poi lo pubblichiamo in podcast come è stato per il vecchio potere alla parola, che non so se qualcuno aveva fatto o no, quindi poi usciranno i podcast di tutto quello che ci diciamo. Benvenuti, buongiorno, io mi chiamo Nadia De Nurkis, sono la responsabile di Unige Radio, quindi sia TA Tecnico Amministrativo Unige, sia docente a contratto di Unige da più o meno 20 anni, non lo so. E, vi accolgo, sono molto felice di questa cosa. Il fatto di fare un workshop di scrittura creativa è partito sia da noi, ma anche da voi, perché il vecchio, quando abbiamo fatto Potere alla Parola, una delle cose che ci è stata chiesta di più è stato questo, e quindi noi, incastrandolo tra tutte le feste di questo mese di maggio, siamo riusciti a farlo. Vi annuncio anche che appena riusciremo a capire i giorni liberi tra feste, ponti eccetera eccetera, prossimamente ne faremo uno sulla propria creazione di podcast, che comunque è un argomento che tratteremo un po' anche oggi, quindi sappiate che uscirà anche questa cosa, vi scriveremo, seguiteci sui social, su Instagram, fate felice Agnese, che è la ragazza che vi ha preso i nomi, che gestisce i social, quindi andate su Instagram Unige Radio e anche lì vi diremo tutte le cose. Boh, preambolino fatto, direi. Ok, vi presento Matteo Faccio, copywriter, persona di un'intelligenza brillante, nonché uno dei miei migliori amici. Questa lezione è ormai scafata, perché agli studenti di media, comunicazione e società l'abbiamo fatta già qualche anno. Gli studenti solitamente sono divertiti da questa cosa, quindi speriamo che anche voi lo siate. E boh, Matte, tutto tuo.
Grazie mille, vabbè, ciao a tutti, benvenute, benvenuti. Dunque sì, intanto ti correggo, non è una lezione,
vabbè.
Sia ben chiaro.
Scusate, in quanto docente.
Siamo qui per divertirci in linea di massima, esplorare qualche tecnica di narrazione, farete cose, quindi io principalmente noi vi guideremo in questo tipo di esercitazioni, però mettiamo mano alle penne e alla testa e quindi insomma ci diamo un pochino da fare. Vi preannuncio che sarà richiesta da parte di alcuni di voi più coraggiosi la lettura a voce alta, quindi immaginatevi anche di venire qua e leggere. Se proprio uno non dovesse sentirsela, me lo posso accollare io e leggere io, comunque vabbè, insomma. Piccolo preambolo nel preambolo, mi è stato chiesto di abbozzare un titolo per questo incontro e appunto è venuto fuori Scriptamanent, piccolo laboratorio di scrittura e creatività tra copywriting, storytelling e altre diavolerie, che è questo che faremo principalmente. Mi è stata anche chiesta una versione più autarchica del sottotitolo, perché evidentemente il latino andava bene ma l'inglese non troppo. E quindi io ve lo dico, come alternativa al sottotitolo avevo proposto, sempre piccolo laboratorio di scrittura e creatività, tra cose da dire, informazioni da comunicare e storie da raccontare. Al di là del fatto che è un pochino più prosaica come cosa, penso che possa rendere un po' l'idea di quello che faremo oggi. La lezione, che non è una lezione, è il workshop, il laboratorio, insomma queste ore di spasso, spero. Come diceva giustamente Nadia, non nasce oggi, l'abbiamo fatta l'ultima volta un anno e qualcosa fa a Savona, appunto con i ragazzi di Scienze della Comunicazione, e l'impianto di massima resta quello, nel senso che ci saranno tre moduli, uno più corposo, quello in cui si chiederà anche un pochino più di partecipazione, di scrittura creativa to cure, insomma in senso lato. E poi ogni singolo modulo si concluderà con una piccola esercitazione, appunto alla quale verrà richiesto poi la vostra esibizione, se vi andrà. E quindi affronteremo prima di tutto il mondo della scrittura creativa in generale, poi scenderemo nel torbido universo del copywriting, cioè la scrittura un pochino più marchettara, diciamo così, quindi la pubblicità, vogliamo chiamarla pubblicità? Boh sì, ci proviamo. Che è poi fondamentalmente quello che io faccio tutti i giorni, per cui cerchiamo un pochino di confrontarci su quello. In ultimo, visto che questo appuntamento nasce anche a corollario delle attività della radio, della web radio dell'università, Unige Radio, nonché Campus Wave al campus universitario di Savona, ci sarà anche un modulo, un piccolo modulo sui podcast, un po' più chiacchierato, in cui ci confrontiamo un attimo sulle cose che ascoltiamo e i prodotti di qualità che ci è capitato di ascoltare. Vabbè, io mi introduco un attimo.
Informazioni di servizio: se qualcuno non avesse foglie e penna, incredibilmente, sì, noi abbiamo foglie e penna.
Sono qua.
Le penne ritornano indietro, però, perché comunque, cioè, facciamo tutti parte di Unige, quindi non è che se me le rubate io ci metto poco a riprenderle, ok? Però nel caso sappiate che foglie e penne ci sono qua. Basta.
Vabbè, non ti incazzare, nel senso. Volemose bene. Mi introduco brevemente, perché insomma, quantomeno motivo la mia presenza qui. Mi chiamo Matteo Faccio, appunto, sono un copy, quindi lavoro come copywriter per, in realtà freelance, però mi capita di collaborare con agenzie, studi creativi e quant'altro. La scrittura creativa, che poi, vabbè, è sempre una materia un po' multiforme, è stata un po' il filo rosso della mia formazione, innanzitutto. Nasco come tutti noi qui a Unige, appunto, ho fatto la triennale in scienze della comunicazione a Savona, dopodiché sono andato a fare comunicazione per l'impresa, e lì vedete l'occhiolino alla scrittura più marchettara, perché poi alla fine ho bisogno anche campare in qualche modo, a Milano alla Cattolica. Tra l'altro non so se qualcuno di voi è ancora in triennale o che, comunque suggerisco un passaggino alla Cattolica, perché credo che, mentre un tempo era la Yulm a Milano quella che aveva un pochino la stelletta, il primo posto della trattazione del mondo della comunicazione, penso che la Cattolica ormai da una quindicina d'anni a questa parte abbia effettuato il sorpasso e completato il sorpasso, quindi sicuramente è un bel mondo, è una bella palestra. Poi il caso ha voluto che, appunto, senza troppa convinzione, vincessi una borsa di studio per la scuola Holden a Torino, altro posto che vi consiglio di bazzicare, frequentare, anche solo seguire sui social, perché è, penso di poter dire, la principale accademia di scrittura creativa a 360 gradi in Italia. Oltretutto lo fanno da 30 anni, quando ancora di storytelling non si parlava, loro già lo facevano, e quindi insomma anche l'esperienza a Torino con la Holden, con cui poi ho continuato a collaborare, ho lavorato, ho partecipato a diversi progetti, continuo ancora adesso a farlo, è sicuramente una bella realtà d'eccellenza che insomma fa cose importanti per il mondo della creatività e della scrittura. Quindi sia formazione che poi mestiere, lavoro, vita di tutti i giorni hanno sempre a che fare con la scrittura, perché un copywriter fondamentalmente fa questo: scrive per, appunto, soggetti diversi, per finalità diverse, per eventi diversi. La cosa importante, un po' alla Umberto Eco, è rendersi sempre conto e ricordarsi che ogni testo, quindi ogni opera di creatività, nasce da un pezzo di scrittura. Quindi qualsiasi cosa noi possiamo osservare, un film, un evento, davvero dal matrimonio di vostra cugina al film che vi ha fatto innamorare, sono pezzi di scrittura, sono testi che nascono come, appunto, parole scritte con carta e penna, come vi toccherà fare oggi. Quindi questo è importante, perché tutto deriva da quello. Quindi saper scrivere bene anche oggi, in epoca di AI, cosa che all'ultima lezione non avevamo citato, perché ancora non eravamo dentro a questo mondo così ormai stratificato, anche in epoca di AI saper scrivere è fondamentale, al di là del fatto che comunque saper scrivere piace sempre, vi fa fare bella figura agli aperitivi, diciamo. Però poi insomma è sempre importante rendersi conto che tutto nasce da un buon testo, e noi oggi facciamo un po' questo, ci interroghiamo su quelli che possono essere i buoni testi che siamo in grado di produrre. Quindi preambolo concluso, io direi di cominciare con, appunto, il primo moduletto, che è sulla scrittura creativa in senso più lato. Dunque, la scrittura creativa è, appunto, mettere, secondo me, principalmente mettere qualcosa di sé in quello che si produce. Quindi questo, appunto, mireremo a fare oggi. Io personalmente, tutte le volte che mi sono trovato a scrivere, e mi capita spesso. Scrivere, anche qui, prendetelo come un termine ampio e stratificato e tentacolare, nel senso che non si tratta appunto di aspettare l'ispirazione pascolianamente, ma si tratta di pensare a qualche cosa e tradurlo in parole. Ogni volta che mi trovo a scrivere, e che mi sono trovato a scrivere, mi sono sempre raffrontato, confrontato con tre elementi di base. Innanzitutto il punto di vista, che credo che sia il più importante, cioè da quale direzione, da quale punto di partenza, appunto, vogliamo affrontare la cosa che ci è richiesta di scrivere. Il punto di vista è fondamentale, è il primo punto, perché si può scrivere in prima o in terza persona, banalmente, alcuni, i più arditi, anche in seconda, vabbè, ognuno ha scritto come in mille modi. Sta di fatto che quella è la prima traccia, quelle sono le indicazioni, sono le istruzioni per l'uso che date alla persona che vi leggerà. Quindi, da che punto di vista, da quale prospettiva volete affrontare l'argomento, il tema, la storia. In seconda battuta dovete avere ben chiaro un obiettivo. L'obiettivo deve essere in due forme. Da una parte quello che volete dire, quindi a che cosa volete puntare per evitare di andare fuori tema, come ci dicevano le maestre alle elementari con i temi, oppure in seconda battuta rendersi conto di quale è il pubblico, il destinatario, i destinatari della vostra scrittura, perché anche qui cambia completamente tutto. Nel mondo marketingoso si parla di target, non a caso, no? Che è la traduzione letterale. Quindi a cosa volete mirare, a chi volete mirare, dove volete andare a parare e a chi volete destinare quel testo. È sempre importante, perché sbagliare pubblico equivale a buttare via quello che si è prodotto, perché naturalmente nessuno sarà in grado di potervi leggere per come voi avete voluto impostare il lavoro. In terza battuta, altra cosa centrale, il tono di voce, il tone of voice, anche qui traduzione letterale dall'inglese, sicuramente gli anglofoni si sono interrogati un pochino di più nel corso del Novecento su quelli che sono i poteri di persuasione della scrittura, e quindi appunto il tone of voice può essere un'ulteriore espressione di voi, perché il punto di vista può anche essere esterno da voi, anzi molto spesso lo è. Non per forza bisogna scrivere in prima persona, non per forza bisogna raccontare proprie esperienze, anche se è sempre suggeribile, o comunque in qualche modo è importante partire da qualche cosa che si conosce bene, anche questa cosa che avrete sentito dire mille volte, quando si comincia a scrivere, perché almeno su quel fronte lì siete sicuri, siete coperti, non avete problemi. Però poi, ecco, il tono di voce è importante, perché può esserci un tono di voce più istituzionale, più abbottonato, un tono di voce più simpatico, più scanzonato, che è quello che vi invito a scoprire e a sondare oggi, nel senso che cercate di essere sempre accattivanti, soprattutto in una circostanza come questa, in cui non ci giudica nessuno, non ci sta a vedere nessuno. E tutte queste cose, punto di vista, obiettivo, tono di voce, si sostanziano in quello che andrete a produrre e in quello che sarete voi in quanto scrittori, in quanto scriventi, perché poi vabbè, scrittore è una parola che anche gli lascia un po' il tempo che trova. Oltretutto, sempre per ricollegarmi al discorso AI, perché oggi in realtà quanto è facile produrre un testo, no? Basta cacciare qualcosa in pasto a ChatGPT e qualcosa viene fuori, un risultato vi arriva. Però ecco, la somma di questi tre passaggi, la somma di questi tre elementi definisce voi in quanto scriventi, e lì non c'è ChatGPT che tenga, nel senso che nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire il vostro punto di vista, nessuna intelligenza artificiale avrà ben chiaro il vostro obiettivo, dove volete andare a parare e a chi destinare il vostro testo, nessuna intelligenza artificiale soprattutto saprà riprodurre il vostro tono di voce, per definizione non è possibile. Quindi questi tre passaggi, questi tre punti cardine vi aiutano anche a sconfiggere ChatGPT, che a quel punto diventa un alleato, uno strumento con cui dialogare e non più qualcuno che si sostituisce a voi, perché non è possibile, non sarebbe possibile. Dunque, produzione testi, dunque passaggi più importanti, dunque i testi, i libri poi, vabbè, perché fondamentalmente è sempre importante partire da questo. Piccola infarinatura, perché l'Italia purtroppo è un pubblico, un target, un paese, una popolazione che legge poco. Rendiamoci sempre conto di questo, noi siamo in un ambiente di questo tipo, a parlare di scrittura, a farci tante belle domande, masturbarci un po' intorno a questi, a questi temi, però siamo calati all'interno di una realtà che purtroppo a tutto questo dà un'importanza relativa. Si suol dire a volte scherzando che c'è molta più gente che scrive di quanta più gente che legge in Italia. Mezzo vero, una battuta, ma solo fino a un certo punto, perché ogni giorno vengono pubblicate decine e decine, ma letteralmente, se non centinaia, di nuovi titoli, perché l'editoria funziona un po' così, spara un po' nel mucchio, è proprio macelleria editoriale più che editoria, si finisce per aumentare il numero di produzione per sperare che una di quelle produzioni, due, vi mantenga in piedi la casa editrice per l'anno a venire, perché molto spesso invece le case editrici si polverizzano da sole. Quindi vi volevo fare due domande, ovviamente mi sono appuntato qualche dato perché non me lo potrei ricordare, però ecco, volevo chiedervi, secondo voi, così buttiamole lì, in percentuale, sono sempre dati che cambiano di anno in anno ma più o meno sono rimasti stabili negli ultimi 10, secondo voi in percentuale in Italia quante persone leggono almeno un libro l'anno, il che vuol dire anche uno, quindi all'interno della popolazione italiana, delle persone che sanno, diciamo, incapaci di intendere e di volere, secondo voi in percentuale quante persone leggono almeno un libro durante tutto un anno? Un po' più ottimisti? Assolutamente sì, ed è quello il problema. No, si considerano anche i manuali di ricette, cioè qualsiasi cosa. Non solo narrativa, libri, acquistano e leggono un libro, o comunque ce l'avevano in casa e hanno scelto di dire vabbè dai, sì, facciamo sta pazzia. 60, con 80 dici? Sei ottimista? Siamo tra il 40 e il 50%, e questo vuol dire che metà della popolazione, metà del mondo là fuori non legge neanche un libro all'anno. Di nessun tipo, appunto, neanche il manuale di istruzioni per montare le mensole, e questa cosa è abbastanza scoraggiante di per sé, però appunto rendiamoci sempre conto che tutte queste persone, anche quelle che non leggono, hanno sempre a che fare con testi, perché anche un reel è un testo, ok? Quindi le persone non leggono ma scrollano e in realtà stanno leggendo qualcosa, però non fanno la fatica di prendere un libro, aprirlo, sfogliarlo e leggerlo. Bene, di questo 40-50%, vi darò notizie sempre peggiori, quindi metà della popolazione circa, anzi qualcosa in meno, di questo 40-50% ulteriormente, solo il 15% è composto da lettori forti. I lettori forti non sono manco fortissimi, cioè leggono un libro al mese. Ora io credo che voi, tra impegni universitari e piacere della lettura, possiate anche battere questo record triste, però di quel 40-50 solo il 15 legge circa un libro al mese. Poi ci sono 45% di lettori medi e un 40% di lettori deboli, che vuol dire che si fermano a uno, per cui la maggioranza relativa di quella maggioranza relativissima che legge almeno un libro l'anno ne legge uno e poi si pianta lì, basta, fine. La Germania vale 6 volte la spesa per il libro italiana. L'Inghilterra vale 3 volte la spesa per libri in Italia. La Spagna vale la metà, perché vabbè, c'è sempre chi sta peggio poi.
Per fortuna che c'è sempre la Spagna.
Oh, anche qui altro quizzino. Secondo voi quanti titoli in media l'anno vengono fa ridere, vengono pubblicati in Italia? E la Madonna, addirittura. No, meno. Un migliaio? Vabbè, ci siamo quasi, sì. 8-900 nuovi titoli, È una roba spaventosa, cioè bisognerebbe passare la vita a leggere, sarebbero praticamente, appunto, tre libri al giorno. Di questo, come vi dicevo prima, gli editori sperano di trovare il grande caso editoriale che gli svolti il bilancio annuale, molto spesso non succede. Infatti le case editrici, soprattutto le più piccole, chiudono o vengono comprate da Berlusconi a seconda dei momenti. È compreso il self-publishing, che però continua a essere una percentuale risicatissima, nel senso che sono veramente numeri che quasi non vengono neanche considerati, perché effettivamente hanno una tiratura e una distribuzione talmente misera che... Poi il self-publishing, appena era nato, sembrava dovesse essere una svolta, piano 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 piano, alla fine anche tutti quelli che hanno autopubblicato sono stati o dimenticati completamente dal pubblico oppure inglobati all'interno di logiche editoriali più standard, più tradizionali. Io mi sono appuntato alla solita messa in guardia contro gli scrittori, perché detto tutto questo, occhio agli scrittori, perché appunto oggi ci si immagina ancora Stephen King o Ken Follett che stanno a casa, si spremono le meningi e guadagnano i milioni. In Italia saranno 10 le persone che campano di scrittura, forse 20, ma forse 20 sono troppe. Quindi ecco, ricordiamoci questo: oggi chi scrive, anche chi scrive romanzi per professione, nel 90% dei casi fa anche altro nella vita, quindi da lì non si esce, non ci si schioda. Oh, bene, vista la botta di ottimismo, secondo me si può iniziare a tirare giù qualcosa, anche perché non so che ore sono, tu toccami sul tempo perché io vado.
Vai, sei stato incredibilmente veloce.
Bene. Dunque, esercizietto, io direi. Ci prendiamo qualche momento per scrivere, vedo che pochi sono computer muniti, però vabbè. Se siete al computer bene, se siete con carta e penna scrivete, va bene lo stesso, basta che ci capiate voi, anzi a maggior ragione mi verrebbe più difficile leggere io con la vostra grafia, quindi sarete poi costretti a venire qua e esporvi al pubblico ludibrio. Dunque, esercizietto, anche qui fondamentale è partire da qualche cosa che ci accomuna tutti. Io credo che più o meno tutti abbiamo presente una canzone, che può essere la nostra canzone preferita, la canzone che abbiamo in rotazione negli ultimi periodi e che ascoltiamo con ossessione, la canzone che ci ricorda fratelli, madri, padri, cugini e quant'altro.
Quella di cui sappiamo tutto il testo.
Quella di cui sappiamo tutto il testo, quella che abbiamo ascoltato oggi e abbiamo detto che figa, adesso me la vado ad ascoltare, oppure l'abbiamo shazammata, insomma una canzone. Se è la vostra preferita, meglio, perché di solito aiuta a trasferire un pochino più di intensità. Prendete questa canzone, immaginatevela, stampatevela in testa e poi fatene qualcosa, cioè scrivete. Io mi sono segnato una cartella editoriale. Sapete cos'è una cartella editoriale? No, vabbè, l'unità standard di produzione testi, 1800 battute. Chiaramente se scrivete con carta e penna non le potete calcolare.
No, le dovete contare
tutte. A meno che non siate dei geni, ovviamente spazi compresi, quindi qualsiasi singola battuta, qualsiasi singolo tap sulla tastiera. Quella è una battuta, 1800 battute danno vita a una cartella editoriale, che è l'unità standard appunto del mondo dell'editoria e della creatività, della produzione di testi. Allora, prendete la canzone, in massimo una cartella editoriale o quello che è una paginetta, scrivetene un testo, cioè trovate un punto di vista che può essere quello dell'autore, il vostro che avete ascoltato quella canzone, il protagonista o la protagonista, parlo sempre maschile e femminile uguale, della canzone. Quindi immedesimatevi in qualcuno, fosse anche solo voi stessi, ok? E raccontateci una storia, qualcosa che abbia a che fare con questa canzone. Nel più breve tempo possibile cercate di essere il più incisivo possibile. Meglio ancora se questa canzone non la citate, il titolo di questa canzone. Fateci arrivare a questa conclusione, fateci capire di che canzone state parlando senza scriverla esplicitamente, senza dire quella mattina ero in camera ad ascoltare, non lo so. Non fate questo, passate le informazioni un po' per volta, proprio un granello per volta, tipo pollicino, in modo tale che nell'andare avanti con la lettura noi possiamo capire a che canzone vi riferiate e anche avere un po' di riferimenti su quella che è l'esperienza che volete raccontare, che ripeto, può essere la vostra, può essere faccio finta di averla scritta io quella canzone, può essere appunto mi immedesimo nel protagonista di questa canzone, insomma qualcosa che abbia a che fare con quella. Potete anche inventare di sana pianta. Un esempio, tanto per così magari siamo un pochino più espliciti, una delle mie canzoni preferite, forse la mia canzone preferita, è Verranno a chiederti del nostro amore di Fabrizio De André, perché sono di Genova e sono prevedibile. Io mi ricordo distintamente, c'era anche Nadia con me, di una giornata cupa, difficile, complicata. Io non ho neanche un buonissimo rapporto con la pazienza e il controllo
con la vita in generale
e il controllo dell'irascibilità. Quindi ricordo una giornata complessa che, per grazia di Dio chi ne fa le veci, si è conclusa con quella che è la mia attività preferita nella vita, una delle, insomma.
La.
Ecco, che è andare allo stadio. Ok, perfetto. Non stiamo a specificare squadre, va bene, comunque l'avete, probabilmente lo potete intuire, c'entra con Fabrizio De André. E mi ricordo di essere andato allo stadio di incazzato, quindi con la luna storta. Ci sarebbe stata però una coreografia, era stata annunciata una coreografia da parte della tifoseria organizzata, e io ricordo di essere arrivato allo stadio con il broncio e poi di aver visto Gaccio, uno dei nostri amici dello stadio, che sapeva di questa mia perversione e mi ha chiamato, mi fa: Matte, segno così. E io mi giro e vedo appunto all'interno della balaustra, insomma, tra il parterre e il primo anello della gradinata, uno striscione che appunto avrebbe dettato la coreografia quella sera, in cui c'era scritto: verranno a chiederti del nostro amore, che naturalmente era dedicato alla squadra, però era dedicato a Fabrizio De André, tifoso di quella squadra, e in quel momento io ne ero convinto era anche dedicato a me, ok? Quindi se mi dovessero dire: racconta la tua canzone preferita, io racconterei questa roba. Quante parole ho detto della canzone? Zero. Di cosa parla la canzone? Non ce ne frega niente, perché l'importante era in quel momento io che vivevo quella giornata del cazzo, io che ho finito quella giornata con una cosa che invece mi piace, e io che a sorpresa mi sono visto comparire in faccia il titolo della mia canzone preferita. Io ad esempio in una cartella editoriale racconterei questo, per cui la canzone, anzi forse verranno a chiederti del nostro amore, queste sei parole potrebbero essere le ultime sei parole del testo che andrei a produrre, per dire, nel senso che mi voltai, o mi sono voltato se volete essere un pochino più contemporanei, e ho letto: verranno a chiederti il nostro amore, punto, fine. Ve l'ho detto alla fine il titolo della canzone, fin lì avete solo subodorato qualcosa, magari posso appunto lasciare qualche traccia qui e là, fare delle citazioni che solo gli adepti a Fabrizio De André potrebbero cogliere, ma questo non ci interessa, questo semmai è compito del target, del pubblico, bravi loro semmai a coglierlo, ma noi abbiamo fatto il nostro dovere. Quindi ecco, io per esempio scriverei una cosa di questo tipo. Può essere una vostra esperienza personale, può essere una cosa che inventate qua oggi pomeriggio di sana pianta. Io direi che ci prendiamo un quarto d'ora di tempo, scriviamo quello che ci viene in testa, senza problemi, senza paure, senza remore, e ripeto, poi alla fine la canzone la chiederemo, così per curiosità, però se la volete...
Facciamo proprio il giochino,
cerchiamo di indovinarla. Se la volete specificare nel testo, bene, altrimenti no. Veramente liberi.
E ampliate proprio il punto di vista, cioè potrebbe, realmente ragionate sul fatto che potrebbe essere anche uno strumento.
Potrebbe essere qualsiasi.
Una qualsiasi cosa, cioè.
Il punto di vista potrebbe essere...
Uscite da...
Potrebbe essere un diapason,
sì,
faccio
esatto,
per dire.
Una qualsiasi cosa.
Può essere qualsiasi roba, può essere nel caso che vi ho raccontato io, non lo so, lo steward incazzato, l'inserviente allo stadio, in cui magari io faccio filtrare tutti i miei sentimenti di quel giorno, no? Allora non devo essere per forza io che vado allo stadio incazzato, può essere anche lo steward incazzato perché deve raccogliere i bicchieri di birra per terra che buttiamo noi, e poi però si vede comparire davanti quella scritta lì, e allora magari ripensa a, e allora magari gli viene in mente che, eccetera eccetera. Quindi andate dove volete, queste sono le uniche indicazioni che io vi posso dare, e poi ripeto, qualcuno audace che venga,
esatto,
qua a leggere.
Sono le tre precise, quindi 3:15.
Sì,
ok, poi, avete già finito, iniziamo prima.
Quando
okay?
Ci sono un po' di mani alzate, quando c'è un po' di gente che non scrive più, direi, esatto, che possiamo andare. Se avete dubbi, perplessità, cose,
chiedete,
eccetera, siamo qua. Boom, a dopo.